Stamattina cercheremo di conoscere insieme un altro dei profeti minori. Stiamo finendo questa carrellata. E il profeta di stamattina sarà Ageo. I profeti minori ci hanno un po' abituato a un linguaggio forte, diretto, provocatorio. Un linguaggio che a noi che siamo un po' abituati ad un modo di parlare un po' più soft, più educato, può risultare qualche volta fastidioso, inopportuno. Nel nostro modo di parlare, noi abbiamo la tendenza ad addolcire la pillola, a conformare un po' il nostro linguaggio, le nostre parole alla sensibilità comune. Anche il messaggio di Ageo è diretto, provocatorio e forse anche fastidioso. Lo scritto di Ageo si può collocare circa 18 anni prima l'editto di Ciro, che avvenne nel 538, naturalmente avanti Cristo. Lo stesso profeta è preciso riguardo alla data, scrive infatti il secondo anno del re Dario. Il primo giorno del sesto mese la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo. Siamo intorno al 500 avanti, 520 avanti Cristo, 5 secoli perciò prima della nascita di Gesù. Qualche anno prima Gerusalemme era stata conquistata, le mura abbattute e il tempio distrutto. Il popolo ha vissuto diversi anni in esilio in Babilonia e ora, grazie, direi, alla lungimiranza di un imperatore, Ciro, può tornare a casa nel suo paese. Non è un caso che il Signore, attraverso il profeta Isaia, definisca questo imperatore pagano, Ciro, come strumento della sua volontà. Lo definisce il mio pastore che adempirà la mia volontà, un imperatore pagano. Anzi, addirittura c'è un passo che lo definisce unto, che è l'equivalente di Messia. Così parla il Signore, dice Isaia, riguardo al suo unto Ciro. Questo è lo sfondo storico. Guardiamo ora il messaggio di Ageo. Lo scritto di Ageo, si apre con una affermazione che poi è seguita da una domanda. L'affermazione è questa: questo popolo dice non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Questo è quello che dice il popolo. Per questo la parola del Signore fu rivolta al popolo proprio per mezzo del profeta Ageo. E fu rivolta in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Come dicevo, un linguaggio forte, diretto, provocatorio. Dio non è d'accordo con il suo popolo e lo dice espressamente, in maniera diretta e senza tanti fronzoli. Il popolo dice più o meno queste parole: non è ancora venuto il tempo, ossia abbiamo troppo da fare per pensare alla casa del Signore. Non abbiamo né tempo né risorse sufficienti. La risposta di Dio è così articolata. Però il tempo e le risorse per far belle le vostre case non vi manca. Il risultato è questo. Le vostre case sono belle e comode ed esprimono anche un buon tenore di vita, mentre la mia casa cade in rovina. Mi sembra un giusto comportamento questo, sono parole del Signore. Se anche le vostre case fossero nella stessa condizione del Tempio, non avrei nulla da obiettare. Ma l'evidente disparità, l'evidente differenza tra le vostre case belle, comode, e il mio tempio che cade in rovina, questa grande differenza lancia un messaggio piuttosto chiaro. Avete più a cuore le vostre case che la mia. Mi sembra evidente. Nel versetto 7 c'è un chiaro monito del Signore sul quale vogliamo riflettere. Ed è proprio questo. Il Signore, dopo aver detto quello che doveva dire, dice: riflettete bene sulla vostra condotta. Il verbo riflettere lo troviamo anche alla fine del messaggio, quindi è un verbo importante nel messaggio di Ageo. Dice alla fine proprio: riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno, fino al 24 del nono mese, giorno in cui sono state messe le fondamenta del Tempio del Signore. Riflettete bene, c'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melograno, l'ulivo, nulla producono, ma da questo giorno io vi benedirò. Possiamo senz'altro affermare che la predicazione di Ageo, perché è predicazione, ha lo scopo di far riflettere. D'altronde questo deve essere lo scopo di qualsiasi predicazione, portare l'ascoltatore alla riflessione. Che cosa significa riflettere? Se troviamo un invito, forse più che un invito, una chiara esortazione a riflettere, chiediamoci prima di tutto che cosa, quale significato dà la parola al verbo riflettere. Un passo del libro dei Proverbi può aiutarci nella comprensione. Dice l'autore: passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco, le spine crescevano dappertutto. I rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere. E da quello che vidi trassi una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. E la tua povertà verrà come un ladro. La tua miseria come un uomo armato. La situazione è questa. L'autore passa e vede un campo, una situazione che lo turba, vede un campo pieno di spine e con il muro di cinta, in rovina. Non è una situazione normale, perché quel campo avrebbe dovuto produrre del frutto e il muro avrebbe dovuto essere una difesa da elementi estranei. Fermarsi per riflettere. È il primo invito che la scrittura si fa. Fermarsi per riflettere. Il soggetto del racconto qui che abbiamo letto non si limita a guardare, ma ciò che vede lo costringe a pensare. Dice: considerai la cosa dopo aver visto. È riflettere che è più che pensare. Se pensare può essere una questione di un attimo, per riflettere occorre tempo. Tempo e desiderio di comprendere la realtà, la vicenda o le persone. Senza il desiderio di riflettere, difficilmente riusciremo a capire, per esempio, il vero senso della parola. Troppo spesso ci fermiamo, direi, sullo strato superficiale della frase o delle parole. E per tutta la vita rimaniamo su quello strato. Conosco credenti che sono sullo strato iniziale della parola di Dio, della comprensione della parola di Dio anche dopo 50 anni. Riflettere ti porta a porti delle domande e a cercare delle risposte, ad accettare le provocazioni della scrittura. Solo in questo modo noi andremo oltre la comprensione superficiale sulla realtà che ci circonda, sulle persone e sulla parola di Dio. L'autore del testo ha visto un campo pieno di rovi e la prima cosa che ha pensato è stata: perché ci sono dei rovi invece che una vigna, come più naturale? Poi arriva ad una prima conclusione: Il padrone del campo non ha lavorato e ha lasciato che le cose prendessero questa piega sbagliata, invece che lavorare il terreno. Perciò la conclusione, il padrone del terreno è pigro. La conclusione, attenzione, arriva dopo aver ragionato, dopo aver riflettuto, non subito. Occorre, sapete bene, riflettere prima di agire. La parola di Dio afferma che uno dei carismi dello Spirito Santo è l'autocontrollo. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Non è un caso che l'autore del libro dei Proverbi scriva queste parole. Chi ha autocontrollo vale di più di chi espugna una città. L'autocontrollo può essere solo il risultato della riflessione e non di una risposta emotiva, immediata, sia nelle parole sia con i fatti. Si dice di solito che bisognerebbe contare fino a 10 prima di reagire, no? Prima di agire e soprattutto prima di reagire. Però io ho la vaga impressione che pochi sanno contare fino a 10. La risposta emotiva, la risposta istintiva, viene più spontanea, non occorre riflettere. Riflettere anche prima di parlare. Nel libro dei Proverbi troviamo questa preziosa esortazione. C'è chi parlando senza riflettere trafigge come una spada, ma la lingua dei saggi, quelli che riflettono, procura guarigione. Giacomo nella sua lettera afferma che chi tiene a freno la propria lingua è un uomo perfetto. Se uno non sbaglia nel parlare, dice Giacomo, è un uomo perfetto, capace appunto di tenere a freno anche tutto il corpo. Non credo che Giacomo stia esagerando. Infatti la vera maturità nel senso anche umano, nel senso cristiano, la vera maturità della persona si dimostra nell'autocontrollo, sia nel parlare sia nell'agire. Purtroppo devo confessare, lo confesso a voi, che spesso io ho riflettuto, ma dopo aver parlato, dopo aver già agito. Agire ci porta, ci spinge. Ci invita anche a riflettere, ci dà anche il soggetto della riflessione, non soltanto una raccomandazione a riflettere. Ageo scrive: così parla il Signore degli eserciti. Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Lo ripeto, riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto. Avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. La nostra vita, lo sappiamo, è un cammino, è un movimento da un posto all'altro, da una situazione all'altra. In ebraico sappiamo che condotta e cammino sono praticamente sinonimi. Le decisioni che prendiamo giornalmente sono dei passi che ci portano in una direzione o in un'altra. Abbiamo il dovere di fermarci e porci questa domanda: dove sto andando? Dove mi portano i passi che sto facendo? La direzione che ho preso, che preso è quella giusta? Non sto forse deviando dalla parola indicata dal Signore? Mia moglie lo sa, anche ed altri lo sanno. Il mio senso dell'orientamento è molto vicino allo zero, è piuttosto scarso. Non ho senso dell'orientamento. E mi capita sovente, quando guido, per esempio, di prendere delle direzioni sbagliate, delle strade sbagliate. Perciò considero un'invenzione molto utile quella del navigatore satellitare, il nostro navigatore morale, spirituale, è la parola del Signore, che deve essere costantemente consultata perché siamo costantemente in cammino, siamo sempre in movimento. È vero, io sono capace di perdermi anche con il navigatore, però, insistendo, cercando di andare a vedere nel navigatore, dice magari torna indietro, prendi, allora prima o poi riesco a trovare la strada consultando il navigatore. Per esempio, in Ageo troviamo non soltanto delle esortazioni a riflettere, ma anche delle indicazioni su come comportarci. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Le esortazioni che troviamo nella parola del Signore sono numerosissime, veramente tante. E di solito non sono sole, non sono orfane, ma accompagnate da chiare indicazioni su come mettere in atto il contenuto dell'esortazione. Un esempio, Paolo nella lettera ai Romani, 12° capitolo, inizia così: vi esorto dunque. Poi dice a fare che cosa? A presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Questo sacrificio è considerato da Dio gradito, santo. Poi dice: non conformatevi, ma lasciatevi trasformare. In che modo? Mediante il rinnovamento della mente. Per quale scopo? Affinché conosciate la volontà di Dio. Vedete come le esortazioni nelle parole di Dio sono legate anche al modo di portare avanti, di realizzare l'esortazione. Quale esortazione troviamo in Ageo? Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa e io me ne compiacerò e sarò glorificato. Il loro comportamento sbagliato consisteva di trascurare la costruzione del tempio, l'abbiamo detto, e pensare soprattutto, prima di tutto, alla propria casa, ai propri interessi. Significava proprio di trascurare le cose di Dio per fare i propri interessi, pensare alla propria casa. L'esortazione consiste nel dare alle loro priorità una vera svolta, che è una vera conversione. Non più l'interesse soprattutto per le vostre cose, ma convertite questo vostro interesse verso la casa del Signore. Sapete una cosa? Ho parlato di conversione. L'esortazione consiste proprio nel dare alle priorità una vera svolta, una vera conversione, un dietro front. Una inversione a U. Troppo spesso, sapete una cosa, commettiamo questo errore. Volete sapere quale errore commettiamo? Troppo spesso, che è quello di dare alla conversione un valore una tanto. Mi sono convertito 10 anni fa, mi sono convertito 30 anni fa, mi sono convertito 60 anni fa. Una volta per sempre. Se questo può essere vero riguardo alla giustificazione e riguardo alla salvezza eterna, non può essere vero per la santificazione. La santificazione ha bisogno di continue, costanti conversioni. La nostra santificazione, che è il nostro comportamento giornaliero, ha bisogno di continue conversioni. C'è un'altra realtà sulla quale Ageo ci invita a riflettere. Le circostanze. Vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti. A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, eccetera. Non c'è dubbio che il Signore parli attraverso le circostanze. Il Signore parla anche attraverso le circostanze. Abbiamo perduto la capacità di leggere la storia nostra personale, la storia ecclesiale. Abbiamo perduto di leggere la capacità di leggere attraverso gli occhi di Dio. Occorre sempre molta prudenza in questa lettura della realtà, ma dobbiamo ritrovare questa capacità. Per esempio, abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora la drammatica situazione del coronavirus. Questo virus, sapete bene, non è una novità, è stato scoperto negli anni 50, quindi ci sono parecchi anni, ma ogni tanto si presenta con una nuova veste. Quello di quest'anno è stato piuttosto cattivello, no? Nel mondo ci sono circa 17 milioni di persone contagiate dal virus e i decessi si stanno avvicinando purtroppo al milione. Una vera strage. Sono state formulate tantissime ipotesi sull'origine di questo virus. Però l'oggetto del mio pensiero non è tanto l'origine del virus, ma se il fattore Dio può entrare in questa situazione. Mi spiego. So di camminare su un terreno minato, ma voglio ugualmente dire ciò che penso e lo faccio non con delle affermazioni. Sarebbe forse un po' troppo pericoloso. Lo faccio mediante delle domande. Le domande sono queste. Dio è il Signore della storia? Possono gli eventi sfuggire alla sua volontà? Poteva Dio evitare che tutto questo accadesse? Lascio a voi la risposta. La risposta a queste domande. Ciò che mi preme di dire però è che Dio è libero di dire di sì o di no alle nostre richieste, che è libero di compiere delle azioni che sono pensate al nostro benessere, sto parlando di benessere immediato, o anche delle azioni che suscitano malessere. Dio è libero in questo. Io non so sinceramente il motivo di tutto quello che sta succedendo, ma non posso, non voglio scartare l'ipotesi che trovo in Ageo. Sto parlando a livello mondiale adesso. A motivo della mia casa che cade in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura della propria casa. Non voglio scartare questa ipotesi. Non voglio fare affermazioni, ma non voglio scartare anche questa ipotesi che trovo in Ageo. Una cosa è certa, siamo chiamati a riflettere anche sulle circostanze. quelle a livello mondiale, ma anche quello a livello familiare, ecclesiale, personale. Le circostanze su quelle belle e su quelle brutte. È vero, i no di Dio ci spaventano. Vogliamo scartarli persino nelle nostre riflessioni. Ma come dei bambini dobbiamo imparare il valore del no. Anche questo non sto bene. Io una sana educazione, e lo rivedo adesso con Luca e Lorena, con il piccolo Gioele. No, fermo, quello non si tocca. Il valore del no di Dio, che in fondo è sempre per il nostro bene. Nei profeti, è vero, troviamo un linguaggio duro di giudizio, troviamo anche delle parole che ci fanno temere, ma troviamo anche delle bellissime parole che fanno aprire il cuore alla speranza. In mezzo a tante circostanze negative, poi alla fine Dio sta già pensando al bene del popolo. Il libro si conclude con questa riflessione di Aggeo. Allora ascoltarono la voce del Signore, il loro Dio, e le parole del profeta Aggeo che portava il messaggio del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Aggeo, scusate, che il Signore aveva affidato ad Aggeo. Aggeo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio: io sono con voi. Io sono con voi, dice il Signore. Quel giorno, dice il Signore, il giorno del suo intervento, io prenderò Zorobabele, figlio di Shealtiel, mio servo, dice il Signore. E io ti terrò come un sigillo, perché ti ho scelto, dice il Signore degli eserciti. E noi sappiamo che questo avverrà. Che il Signore ci dia di riflettere. Ripeto, siamo invitati a riflettere sulla sua parola, siamo invitati a riflettere sulle persone, siamo invitati a riflettere prima di agire, prima di parlare, ne siamo invitati a riflettere anche, cercare di leggere le circostanze. Che Dio vi benedica.